6 e ti dirò cosa leggere. Un programma di Valentina Berengo e Gioia Lovison per radiobue.it.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, i listeners, i readers delle Personal Bookshop. Buongiorno Valentina Berengo.
Buongiorno Gioia Lovison. Ci terrei tanto però a fare un saluto di carta, chi ha orecchie da intendere intenda.
E di cosa si tratta?
Semplicemente che è tanto che non diciamo che facciamo un saluto di carta, un consiglio di carta.
Scusa bene, non c'ero arrivata io, che sono la PBS, non importa, ma ragazze, sono un po' fusa oggi. Ma adesso mi concentro perché affrontiamo un identikit finalmente maschile e torniamo ai maschi. E soprattutto di una storia veramente torbida, torbida, che piace tanto a voi maschi lettori, perché l'ultima puntata era l'amore, Pasquale, abbiamo raccontato di storie d'amore, invece questa
oggi piove e quindi nebbia, angoscia e via dicendo.
Andiamo in Italia a scoprire una storia che ha calcato le cronache di tutti i giornali, tutte le televisioni italiane. Ma prima di svelarvi il titolo del libro che abbiamo pensato per voi, vi svegliamo il tipo di lettore che abbiamo immaginato.
L'identikit della settimana è: genere
maschio,
età
dai 20 ai 50 anni,
carattere e stato d'animo.
Il lettore di oggi ama stare con i piedi per terra, anzi nel torbido. Legge quasi solo storie calate nella realtà, perché in fondo non riesce mai completamente ad entrare nei romanzi che lui definisce di fantasia. Ha una passione per i thriller, le storie di giustizia e anche i saggi storici, cui aggiunge però un po' di morbosità. In TV non si è mai perso una puntata di Blu Notte di Lucarelli. Adorava finché la trasmettevano Franca Leosini di Storie Maledette oppure di Ombre sul Giallo, e oggi si deve accontentare di Quarto Grado.
Libri piaciuti:
I misteri di Alleghe di Giorgio Saviane, Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, La chiamavano bimba di Ilaria Cavo.
Il libro della settimana è
Il mostro, anatomia di un'indagine di Michele Giuttari, Bure Edizioni, collana narrativa, 354 pagine.
Libro che divori esattamente in una giornata.
Ma Valentina Berengo, il mostro di cui parla il nostro Michele Giuttari è il mostro di Firenze, che è Pacciani. Ma ne abbiamo sentito parlare tantissimo, che ci è uscito fin sopra i capelli, l'abbiamo visto in televisione. Perché dovremmo leggere questo libro e incollarci adesso?
Perché non ne hai mai sentito parlare dall'investigatore che ha seguito la vicenda, anzi del capo della squadra mobile di Firenze che si è occupato di studiare il caso e di preparare le prove per il processo di appello nel 96. Questo è Michele Giuttari. Michele Giuttari non solo è un grande scrittore, ma lo è diventato dopo. Si è laureato in giurisprudenza, è un siciliano mi pare lui, forse un catanese, no, è messinese, guai, scusatemi di queste confusioni che i siciliani poi se la prendono sempre. Diventato avvocato, è entrato nella polizia, si è occupato dell'antimafia e poi dopo è stato promosso a seguire questo enorme, importantissimo caso, e per fare ciò ha studiato faldoni e faldoni e faldoni di informazioni, di reperti, eccetera, e ne ha tratto un libro. A dire la verità aveva scritto un libro con Lucarelli prima, che si chiamava Compagni di Sangue, che affrontava sempre la storia del mostro di Firenze. Ma questo, Il mostro, anatomia di un'indagine, è un vero e proprio tuffo in una storia vera, raccontata come se fosse un romanzo giallo che stai vivendo e leggendo mano a mano. Non riesci a staccare cartene perché riproduce perfettamente la storia, ti fa capire le difficoltà incontrate dagli investigatori e le contraddizioni che si sono più volte manifestate in questa storia, e ti fa anche sospettare l'insospettabile. Giuttari è stato destituito alla fine del suo ruolo perché sapeva troppo, stava capendo troppo, aveva trovato troppi legami, perché come dici tu, ma è Pacciani, dici? Eh sì, Pacciani, ma è stato proprio Giuttari a scoprire i compagni di merende, è stato proprio Giuttari a capire che forse non poteva essere stato Pacciani, un contadino incolto che violentava la moglie, che la moglie e la figlia le trattava come animali, a fare dei tagli chirurgici sulle parti anatomiche di queste persone che sono state tragicamente e ferocemente uccise. Forse poteva essere stato qualcuno di più, si parla addirittura di un medico, una pista che dovrebbe condurre a Perugia, ma tutto è stato insabbiato. Ecco, questo libro ripercorre tutta la storia, i precedenti, la parte vissuta da Giuttari, e fa presagire quello che poteva essere un futuro se le indagini non fossero state all'italiana dirottate.
Esatto, all'italiana, anche perché tu prima mi raccontavi che Giuttari aveva prima ricevuto un'offerta di promozione.
Due volte gli era stato proposto di essere promosso e spostato, trasferito in un'altra sede, due volte ha rifiutato. Alla terza non si è trattato più di una promozione, ma di una vera e propria destituzione.
Perché bisognerebbe leggere Il mostro, anatomia di un'indagine, quando ci sono piene zeppe gli scaffali di cose su questi temi, o comunque il web pieno di siti sul mostro di Firenze.
Per averne un'idea chiara, sicuramente cronologica, ben costruita, del resto raccontata proprio da uno dei personaggi che ha indagato su questa vicenda, quindi ricostruita fedelmente e raccontata magistralmente, perché Giutteri è diventato poi un giallista a seguito di questo libro. Ha scritto dei romanzi gialli che sono stati anche più volte premiati e sono tradotti in moltissime lingue. E poi perché leggendo il libro si riesce a decifrare meglio quello che nei blog sta scritto, perché i blog fanno una continua supposizione su misteri che dovrebbero essere connessi alla storia del mostro. Sostanzialmente questi bloggers pensano che ci siano delle connessioni tra la storia del mostro di Firenze e i romanzi successivi pubblicati da Giutteri, cioè che l'autore inserisca nei suoi libri dei rimandi a quella vicenda per far capire in codice qualcosa a qualcuno. È veramente molto suggestivo. Alla fine della lettura che io feci anni fa, tra l'altro in coppia, quindi leggendo a voce alta per un'intera giornata, andai nel web in cerca di informazione. Trovai una donna che scriveva una lettera aperta a Giutteri dicendogli di non mollare, di continuare ad indagare, e poi faceva riferimenti ad un sacco di, quasi addirittura sette segrete. Non ho capito bene la vicenda, però sono sicura che se vi immergete nel mondo del blog sotterraneo su questo tema troverete l'infinito.
È proprio un tema per intenditori di storie macabre, e quindi cari readers e listeners, noi sappiamo che in fondo voi siete anche un po' così.
Attenzione personal bookshop, per gioia, noi non possiamo concludere questa puntata senza che io faccia una missione. Che Giutteri è un gran bell'uomo, io ho avuto la sua foto sul mio desktop del PC per lungo tempo, e quindi niente, volevo dire che oltre a essere un grande scrittore o è un bravissimo commissario della squadra mobile di Firenze, è anche un bellissimo uomo affascinante.
Pubblicheremo la foto su Facebook, così cari readers e listeners potrete decidere anche voi. Insomma, un contentino per le donne all'ascolto ci voleva. Oggi parliamo solo agli uomini. Ma uomini, e George Clooney mi va a interpretare un film sul mostro, magari interpreta proprio il buon Giutteri.
No, interpreta un altro scrittore, uno scrittore americano, gli americani interpretano gli americani qua, mai lodi all'Italia. Comunque interpreta Douglas Preston, che è uno scrittore americano che è venuto a trasferirsi in Italia per studiare il caso del mostro di Firenze e scriverne un libro dal titolo Dolci colline di sangue.
E quindi a breve nel 2013 ci sarà un film dedicato comunque al mostro, però di firma americana. Di firma vostra invece ricordatevi le poesie del nostro concorso delle personal bookshopper, le aspettiamo alla mail diretta a @radiobue.it oppure
sulla pagina Facebook, dove già ce n'è comparsa una.
Oh, che meraviglia, non l'ho scritta io, neanche tu,
neanche io.
Bene, i nostri ascoltatori,
non dimenticate che dobbiamo restare in Toscana, perché questo venerdì sale in quel di Padova il professor napoletano Carlo Viggiani, emerito professore di geotecnica dell'Università di Padova, a parlarci di come l'ingegneria geotecnica ha risollevato le sorti, si fa per dire, nel senso ha raddrizzato un pochettino, giusto quel po' perché non collasse, la torre di Pisa. Quindi ci spostiamo da Firenze a Pisa, ma restiamo sempre in Toscana, e vi invitiamo a venire anche voi a sentire cosa è successo.
Quindi l'appuntamento con la seconda conferenza del ciclo L'anima colta dell'ingegnere è per venerdì 13 aprile alle 18:15 al centro universitario di via degli Zabarella a Padova.
Viva viva la torre di Pisa, che pende che pende, che mai non viene giù.
Per fortuna che ci sono gli ingegneri. Quindi l'appuntamento è in replica lunedì prossimo, e invece Deviso, come abbiamo detto già altre volte, venerdì al centro universitario di Via di Zabarella. Ciao ciao!
Ciao!
Personal Bookshopper, dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere. Un programma di Valentina Berengo e Gioia Lovison per radiobue.it. I libri di oggi sono consigliati dalla personal bookshopper Valentina Berengo.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.